Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come tutti venerdì sera dalle 21 alle 22. Ancora una puntata insieme, ne abbiamo ancora qualcuna davanti, andiamo avanti fino alla fine di giugno naturalmente, poi ci sarà la pausa estiva e vi ricordo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Allora, ultime puntate nella puntata di oggi, sono delle puntate un po' speciali, vedrete, perché abbiamo delle collaborazioni con la redazione di Radio Popolare, con diverse persone della redazione di Radio Popolare. Questa sera, ad esempio, andremo ad ascoltare un'intervista che ha fatto la nostra Luisa Nanni Pieri a Nawal Bin Krayem, che è un artista molto importante, che quest'anno festeggia 10 anni di carriera. Sarà l'occasione per parlare non solo della sua musica, ma è una cantante, appunto, e musicista franco-tunisina. Sarà l'occasione, dicevo, per parlare non solo della sua musica, ma anche di donne, anche di attualità, di triste attualità di Palestina. Questo nella seconda parte di trasmissione. Nella prima parte di trasmissione invece affronteremo un argomento che non abbiamo ancora affrontato qui a Sui Generis, nonostante le tante edizioni di questa trasmissione ormai, che però mi è parso subito molto, molto importante. Lo facciamo attraverso le pagine di un libro che si intitola La capacità di trasformare il mondo, pratiche femministe di servizio sociale. È un testo a cura di Letizia Lambertini ed è un volume che racconta proprio il lavoro che è stato fatto in un servizio sociale pubblico, un lavoro di ricerca, di analisi delle proprie pratiche, di rivalutazione delle proprie pratiche, delle pratiche appunto di questo servizio sociale, una critica al modello invece assistenzialistico e vittimizzante che è molto non solo diffuso ma soprattutto interiorizzato, quindi come provare a fare delle pratiche femministe all'interno di un servizio sociale, un libro che credo sia insomma di grande interesse e di grande rilevanza. E Letizia Lambertini ci è venuta a trovare proprio qui con me. Allora, il nostro consueto stacco e poi, come sempre, cominciamo. Andiamo a cominciare questa puntata di Sui Generis con un libro che ho qui tra le mani, edito dalla casa editrice 79, che è un po' il frutto di un percorso che adesso andremo a vedere insieme, iniziato nel 2014 addirittura. Il libro si intitola La capacità di trasformare il mondo, pratiche femministe di servizio sociale, e è a cura di Letizia Lambertini, che è qui con noi, che torna a trovarci, che lavora nel campo delle politiche di pari opportunità come progettista, formatrice, facilitatrice di percorsi di empowerment femminili, è autrice di diversi saggi per l'educazione al genere e il contrasto della violenza contro le donne. Torna a trovarci a Sui Generis dopo qualche anno. Ciao Letizia.
Ciao.
Ciao, ci eravamo già sentite per parlare appunto di educazione al genere, che è un altro dei tuoi campi, diciamo, di lavoro. Allora, abbiamo detto che questo libro nasce nel lontano ormai 2014. Proviamo a partire da lì, dalla storia di questo volume, di questa esperienza.
Allora, intanto questo è un libro che nasce all'interno di un servizio sociale pubblico, nel cerchio di un gruppo di operatrici con diverse formazioni, diverse competenze, diversi ruoli, assistenti sociali, educatrici, mediatrici linguistico-culturali, operatrici di pari opportunità, alcune sono responsabili di servizio, altre coordinatrici, altre operatrici della presa in cura quotidiana. Insieme hanno costituito a partire dal 2014 un gruppo specialistico per lavorare con competenza sulla violenza maschile contro le donne, per il suo contrasto, per un'accoglienza più competente delle donne che passano attraverso il servizio sociale e degli uomini che arrivano il più delle volte attraverso i procedimenti della le indicazioni dell'autorità giudiziaria. Nasce in questo contesto, che quindi è un contesto di lavoro di servizio sociale, nel quale il tempo del pensare è molto limitato, è molto stretto e anche molto boicottato, come una scommessa rispetto alle proprie capacità di pensare, sia il lavoro che si fa sia il lavoro che si potrebbe fare per trasformare il mondo, appunto, come dice il titolo, nella convinzione che il servizio sociale è spesso una risposta palliativa all'interno di un sistema culturale ed economico che lo vede in una posizione principalmente riparativa piuttosto che trasformativa, cioè di risanamento delle problematicità di svariati fronti, piuttosto che come un luogo nel quale si pensano delle alternative convincenti per portare in un'altra direzione il mondo, che poi produce quelle fragilità e quelle problematicità che arrivano al servizio sociale.
Eh sì, nell'introduzione al libro, anzi nel libro lo spiegate bene, il servizio sociale serve alla costruzione sociale e quindi in questo senso ha anche una valenza politica. Tu parlavi appunto della parte trasformativa e non solo riparativa. Allora approfondiamo un po' questo aspetto, cioè da quali esigenze nasce, perché fare questo libro quando si è poi all'interno di un sistema che in qualche modo procede, in qualche modo si prende in carico, per usare appunto un'espressione lavorativa, alle persone. C'era qualcosa però che mancava, e che mancava alle persone che lavoravano in questi servizi di cura. Che cos'era e come è stato superato?
Allora, il codice deontologico dell'assistente sociale, che è un documento di riferimento per chi lavora in un servizio sociale, indipendentemente dal fatto di essere un assistente sociale, parla del ruolo politico della professione. Quindi qualcosa che va oltre il puro fare, che vede nel fare una potenzialità, che è quella di pensare delle alternative rispetto a quello che in un certo senso potremmo dire, tra virgolette, si è costretti a fare perché non ci sono altre possibilità, cioè accogliere persone che hanno difficoltà economiche, accogliere persone che hanno difficoltà abitative, accogliere persone che sono in diverso modo emarginate, in situazioni di fragilità, alle quali però vengono poi fornite delle risposte che ci rendiamo conto dall'interno di chi lavora in un servizio sociale sono sempre più minimali, sempre più insignificanti rispetto alla possibilità di vivere felicemente. Quindi l'idea è quella invece di valorizzare le competenze di ripensamento della struttura sociale e delle relazioni sociali con la competenza di chi accoglie persone in situazione di disagio, in situazione di fragilità e non solo sa di che cosa hanno bisogno, ma sa anche perché le risposte che vengono dal sistema della macroeconomia sono insoddisfacenti.
Voi dite che questa esperienza ha provocato in voi un cambiamento radicale nel modo di lavorare. E allora proviamo a inserire qua il femminismo, che comunque è una parola appunto che c'è nel sottotitolo, pratiche femministe di servizio sociale. Qual è stato questo cambiamento radicale e in che modo, in che cosa ha a che fare con il femminismo?
Dunque, tutto questo lavoro è cominciato attraverso l'esigenza di specializzarsi nel contrasto della violenza maschile contro le donne. Guardando la violenza maschile contro le donne non abbiamo potuto evitare di guardare innanzitutto a noi stesse. I dati ormai confermati a livello globale ci dicono che almeno una donna su tre ha subito una violenza nel corso della sua vita, quindi è un fenomeno che ci riguarda molto molto da vicino. Nel servizio sociale c'è un concentrato di donne che lavorano molto spesso senza una cognizione del valore del proprio essere donne, quindi senza una investimento sul valore politico del proprio genere. Quindi la prima operazione femminista per noi è stata questa, cioè di attraverso un percorso di presa di coscienza e anche di dichiarazione della nostra specificità, della nostra differenza, di valorizzare questo essere donne. In che modo? Valorizzarlo attraverso questa competenza di cura che si è costruita in millenni di destinazione, seppur obbligata, a un ruolo specifico e preciso riservato alle donne, quindi le donne come le persone che si occupano di cura, principalmente di cura, e tuttavia in un modo sottovalutato dal punto di vista filosofico, dal punto di vista politico e dal punto di vista economico, cioè un lavoro di cura che è dato per scontato, il più delle volte è svalutato economicamente, è svalorizzato a livello politico, e invece ha molto da dire, ha molto da raccontare su un altro principio epistemologico, che è quello della interdipendenza, della interazionalità, della dipendenza, addirittura dicono alcune femministe, neppure interdipendenza, cioè della necessità che abbiamo le une delle altre, gli uni degli altri, le une degli altri e viceversa, e del mondo in cui viviamo, di un mondo che sia vivibile, che sia che ci permetta di vivere bene, che quindi non sia danneggiato dalle nostre pratiche distruttive. E quindi mettere al centro noi stesse come donne, e quindi una cognizione politica dell'essere donne, e il lavoro di cura non soltanto come un fatto, fatto, ma come una modalità di pensare in modo alternativo il mondo e la possibilità di vivere in questo mondo.
Il capitolo 2 si intitola proprio Ricominciare dalla cura. Il concetto di cura viene anche un po' così, anche discusso, anche ampliato. A un certo punto scrivete che chi si occupa di cura raramente ha una formazione economica. E allora perché è importante invece avere anche una formazione economica?
Perché per contrastare questo modello culturale dominante, che è il modello culturale neoliberista, è necessario avere gli strumenti per comprenderlo e per fronteggiarlo, quindi non possiamo essere ignoranti di economia, non possiamo rispondere, mi riferisco al servizio sociale pubblico, alle nostre responsabili finanziarie o di bilancio, che il tema dell'economia non ci interessa, non siamo in grado di argomentare i motivi delle nostre scelte, o ci dobbiamo semplicemente e esclusivamente adattare a delle linee di bilancio che ci permettono di fare poco o niente. È chiaro che per contrastare tutto questo è necessario avere una cognizione di causa e una competenza, e quindi anche una formazione economica. E dentro questa formazione, che quindi riconosce il vocabolario, lo sa usare, il vocabolario della macroeconomia, insomma della economia anche neoliberista, che poi è quella che domina anche all'interno di queste organizzazioni, delle istituzioni pubbliche, trovare le chiavi per costruire un'altra economia, un altro modo appunto di stare nel mondo, di trasformarlo. Quello che noi proponiamo è appunto l'economia della cura, che ha anche tutto una sua tradizione, ecco, non siamo sicuramente le prime a parlarne, e soprattutto non ne parliamo in modo accademico, in modo teorico, ne parliamo attraverso la nostra esperienza di servizio sociale.
Stiamo parlando con Letizia Lambertini, che è la curatrice di questo volume che si intitola La capacità di trasformare il mondo, pratiche femministe di servizio sociale, edito da 7-9. C'è tutta una parte, forse direi più, non so se dire più pratica, però insomma ci sono tanti esempi anche di colloquio, ci sono delle storie che vengono raccontate in alcuni capitoli che si intitolano tutti Approccio delle capacità agli interventi rivolti alle donne che subiscono violenza, agli uomini che agiscono violenza, a figli e figlie in situazioni di violenza intrafamiliare. Che cosa vuol dire questo approccio delle capacità agli interventi rivolti a tutto appunto queste persone?
Allora, l'approccio delle capacità è uno strumento che noi abbiamo desunto da Amartya Sen e da Martha Nussbaum, dalla loro critica alla economia dominante e dalle loro proposte per una economia alternativa. Ed è un approccio che pone al centro dell'attenzione la capability, cioè la capacità delle persone e dei sistemi di produrre benessere, che è un benessere individuale, sociale e politico, attraverso un'operazione di agency, cioè di messa in gioco diretta autoriconoscimento di capacità e di competenze. Il servizio sociale pubblico è spesso, per la sua natura riparativa ed emergenziale, il luogo dell'assistenzialismo. Ci pareva che questo approccio andasse in una direzione ostinata e contraria rispetto all'assistenzialismo e fosse un esercizio utile a partire da noi operatrici di servizio sociale per porci una serie di domande che ci tirassero fuori dalla tendenza vittimistica tipica dell'approccio assistenzialistico. Quindi guardando innanzitutto a noi come soggette capaci di trasformazione e poi alle persone che a noi si rivolgono come soggetti e soggette capaci di trasformazione. L'abbiamo utilizzato come un esercizio, innanzitutto, a partire da noi, per porci una serie di domande ad ampio spettro. L'approccio delle capacità è organizzato attorno a 10 valori umani fondamentali: vita, salute fisica, salute psicologica, ma anche pensiero, ma anche sentimenti, ma anche ragion pratica, ma anche ambiente, ma anche politica, per guardare a noi e alle nostre azioni, quindi in un modo ampio, e alle persone che a noi si rivolgono in un modo altrettanto ampio, e capire quali tasselli disincastrare e reincastrare per promuovere autocoscienza, autodeterminazione, valore, e spostare dalla vittimizzazione alla responsabilizzazione. È un'operazione collettiva che noi abbiamo fatto insieme come gruppo specialistico e che noi cerchiamo di riprodurre in una dimensione sociale, perché questa dimensione poi porti effettivamente a una comunità e a una comunalità differente.
È stato un po' un lavoro di autoformazione questo che avete fatto in qualche modo.
È un lungo lavoro di autoformazione cominciato nel 2014, sicuramente affiancato anche da due realtà molto importanti che per noi sono state Casa delle Donne per non subire violenza e Senza Violenza, due associazioni di Bologna che si occupano rispettivamente di donne che subiscono violenza e di uomini che agiscono violenza, che sì, ci hanno accompagnato, ci hanno aiutato, ci hanno sollecitato, ma poi tanto di questo lavoro lo abbiamo fatto anche tra noi, confortandoci vicendevolmente nella faticosa operazione di guardare a noi stesse e di cercare la violenza dentro di noi per portarla fuori, per metterla nella relazione tra noi, dandole un nome e ricominciando da lì a nominare la nostra forza, appunto quella cognizione politica del nostro genere e quel valore politico della professione di cui parla il codice deontologico dell'assistente sociale.
Noi è il gruppo specialistico violenza intrafamiliare di ASC, insieme, come dicevamo prima, ASC sta per Azienda Servizi per la Cittadinanza, e insomma il gruppo che abbiamo raccontato poco fa. Ancora un paio di domande, Letizia Lambertini, ti voglio fare. Ovviamente abbiamo detto che appunto il gruppo è il gruppo specialistico violenza intrafamiliare, e allora questo libro è un libro anche importante per parlare di violenza maschile, ha l'obiettivo appunto di riconoscerla, di nominarla, di aumentare le proprie competenze di intervento, leggo proprio dal testo. È ancora difficile riconoscere la violenza maschile anche da chi insomma fa questo mestiere, il vostro mestiere, il mestiere di assistente sociale, da chi lavora nei servizi sociali.
Certo, è molto difficile questa tendenza assistenzialistica piuttosto diffusa nel servizio sociale, non aiuta per niente. Al servizio sociale arrivano molti casi di donne e di relativi uomini, sempre molto ignorati e invisibilizzati da un sistema di giustificazione, di normalizzazione, di invisibilizzazione della violenza. Ma il servizio sociale non si è formato specificamente per lavorare sulla violenza. I centri antiviolenza, che per noi sono stati un riferimento concreto una indicazione politica di percorso fondamentale, ci hanno insegnato molte cose. Innanzitutto che hanno una loro specificità alla quale il servizio sociale non può sostituirsi. Un servizio sociale tuttavia che riconosce il valore dei centri antiviolenza, nel momento in cui non riconosce la violenza che arriva presso di sé, non è in grado neppure di indirizzare ad un centro antiviolenza. Quindi è evidente che il primo passo necessario per contrastare la violenza è quella di riconoscerla e poi di tenersi ben agganciati non soltanto dal punto di vista operativo, ma anche dal punto di vista del pensiero, della costruzione di pensiero e delle alleanze ai luoghi deputati poi specialisticamente ad occuparsi di donne che subiscono violenza e dall'altro lato di uomini che agiscono violenza, perché poi nel servizio sociale arrivano le donne ma arrivano anche gli uomini e a differenza dei centri antiviolenza che hanno fatto una chiara scelta di campo di lavoro tra donne, con le donne, per le donne, il servizio sociale non può non considerare anche gli uomini e non vuole neanche non considerarli, anzi ritiene di essere un luogo importante per mettere a tema la questione della responsabilità e della responsabilizzazione degli uomini rispetto alla violenza, che non è certamente un problema delle donne.
Per chi è questo libro?
Allora, questo libro si rivolge in particolare al servizio sociale pubblico, nel tentativo di condividere percorsi, di condividere pensieri, sollecitare un dialogo, un confronto. Questo libro esce con il patrocinio della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali. Ci sono nel testo anche due interventi molto importanti di Silvana Mordeglia e di Pina Ferraro, della presidente e collaboratrice della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali. Sicuramente la comunità professionale, che è quella degli assistenti sociali, ma in generale di chi lavora all'interno del servizio sociale, quindi figure anche molto diverse, come dicevo prima, quelle che costituiscono lo stesso gruppo specialistico che ha animato tutta questa esperienza, sono anche educatrici, mediatrici culturali e linguistiche, facilitatrici di gruppi di automutuo aiuto, esperte di svariati temi che hanno a che fare col disagio, con la fragilità. Ecco, questo è il mondo al quale si rivolge. E poi chi fa politica, cioè quelle figure che nel loro ruolo di possono essere assessori, assessori, ministre, ministri, intervengono nella costruzione delle politiche sociali.
La capacità di trasformare il mondo, pratiche femministe di servizio sociale, a cura di Letizia Lambertini, edito da 7-9. Letizia Lambertini è stata con noi a Sui Generis questa sera e ti ringraziamo ancora. Grazie per essere stata qui.
Grazie a te Elena e grazie a chi ci ha ascoltato dalla radio. Grazie.
حبيبي انك ما رحلت وانا نحس حبيبي انك ما رحلت وانا نعرف حبيبي انك
E questa è la voce di Nawel Bin Krayem, che è un'artista franco-tunisina che festeggia quest'anno 10 anni di carriera. E allora noi abbiamo raccolto l'invito della redazione di Esteri a ritrasmettere, ma nella sua versione integrale, un'intervista che ha fatto la nostra Luisa Nanni Pieri proprio all'artista. È una lunga intervista che vi facciamo ascoltare e per cui ancora ringraziamo Luisa Nanni Pieri.
Nawel Ben Krayem è considerata una delle artiste franco-tunisine più vivaci e moderne della sua generazione, capace di mescolare sapientemente rock, folk e sonorità nordafricane con la voce potente e il timbro profondo che la caratterizzano. In questi giorni festeggia i 10 anni di carriera e lo fa con una lunga tournée a cavallo delle due rive del Mediterraneo, che la impegnerà fino alla fine dell'estate, e soprattutto con un nuovo disco intitolato Arabic Touch, una compilation in dialetto tunisino in cui ha ripreso una decina di vecchi pezzi e propone due brani inediti, tra cui una bellissima interpretazione della poesia Jawaz al-Safar, passaporto, del palestinese Mahmoud Darwish. Le abbiamo chiesto il perché di questa scelta.
La reprise di Mahmoud Darwish, Jawaz al-Safar, ça me tient à cœur en ce moment.
Jawaz al-Zafar è una poesia a cui tengo molto in questo momento. È una canzone che canto regolarmente sul palco da diversi anni e con quello che sta succedendo oggi in Palestina penso che sia importante prendere la parola quando c'è l'opportunità di farlo e soprattutto se abbiamo accesso a un qualche tipo di piattaforma. Quindi per me è stato importante poterla includere in questo album. Questa poesia dice tutto. Gli alberi riconoscono la mia umanità. I canti della pioggia riconoscono la mia umanità, non mi identificano dal colore del mio passaporto. Vuol dire che gli esseri umani che hanno creato il passaporto non riconoscono quell'umanità che per la natura è un'evidenza riconoscere. Sono immagini forti che attraverso la poesia permettono di raccontare qualcosa di molto semplice.
La poesia permette questo, di raccontare qualcosa di molto semplice.
Quando si esprime dal palco sulla questione palestinese, che reazioni nota in Tunisia e in Europa invece?
Bon, déjà en Tunisie, il y a quelque chose vraiment la cause palestinienne, on est biberonné à ça.
Innanzitutto in Tunisia siamo stati allattati con la causa palestinese. Sono cresciuta a Tunisi durante l'era di Ben Ali, quando tutte le manifestazioni erano vietate tranne quelle per la Palestina. Il quartier generale dell'OLP era in Tunisia, Arafat viveva in Tunisia. Era davvero una causa a cui eravamo legati. E allo stesso tempo nel paese la presenza degli ebrei tunisini è molto forte. Molti di loro lavorano nel settore musicale, alcuni collaborano con me. L'identità culturale del patrimonio ebraico tunisino esiste e ciò non impedisce la consapevolezza politica del fatto che in Palestina c'è una colonia. In quanto ex paese colonizzato siamo sempre stati particolarmente sensibili al tema e non solo a partire dal 7 ottobre. Quindi dire Tahia Filastin, viva la Palestina, non è assolutamente una novità. in Francia è molto diverso. C'è anche un contesto molto strano. Ovviamente condanniamo gli orrori commessi il 7 ottobre da Hamas e tutti trovano normale farlo. Ma dovrebbe essere più che normale anche condannare gli orrori perpetrati da anni in uno stato coloniale e il numero di morti che aumentano in modo del tutto irreale e disumano. Deve essere fatto. Bisogna denunciarlo. Lo faccio ad ogni concerto, ma la sensazione è che qualcosa stoni. Oggi in Francia le manifestazioni a sostegno della Palestina sono proibite. Chi solidarizza è criminalizzato.
Le numero di morti che si accentua in una forma completamente irreale e inumana, ça devrait être tout à fait plus que normal. Enfin, il faut le faire, en fait, il faut se mobiliser, il faut le dénoncer. Et en France, non, c'est criminalisé.
Quali sono gli altri temi che oggi mobilitano i cantanti e gli artisti nel Maghreb?
Dans le monde arabe, ça c'est toujours une cause qui rallie.
La Palestina è senza dubbio una causa che unisce ancora molto, ma alcuni artisti continuano a mobilitarsi anche per altre cause. Penso alla libertà di stampa e ad altre lotte che risalgono all'inizio della rivoluzione tunisina. Per questo abbiamo chiesto la fine della dittatura. Oggi vediamo che sta succedendo di nuovo qualcosa di un po' pericoloso in Tunisia, con uno Stato che sta diventando sempre più poliziesco. Personalmente mi stupisce anche l'aumento del razzismo antinero e della negrofobia nel paese. È qualcosa di estremamente violento e ci tengo a denunciarlo.
In Tunisia sono tante le donne che come lei sono impegnate e non hanno paura di esporsi.
C'est une bonne question, il y a une histoire du féminisme en Tunisie, même pionnière par rapport à...
In effetti la Tunisia ha una storia femminista. Le tunisine hanno una coscienza femminista, sono state pioniere nel mondo arabo e anche nei confronti della Francia. Hanno ad esempio ottenuto il diritto di voto prima delle francesi. Questa cosa ha reso più facile attivarsi e militare anche per cause che non sono direttamente o a priori femministe, come l'antirazzismo, i diritti per le persone LGBT, eccetera. Molte delle figure forti dell'attivismo tunisino sono donne e questo fatto fa da apripista per le nuove generazioni. Questa consapevolezza che abbiamo della nostra storia di donne tunisine ci autorizza a trasmettere il testimone e la coscienza politica, l'attivismo e la voglia di osare.
Ça nous autorise a perpetuare le flambeau e la conscienza politica e il militantismo e il fait d'oser.
A proposito di donne forti, quest'estate lei è in tournée sulle due rive del Mediterraneo e farà anche dei concerti con il gruppo Les Héritières, un progetto che ha creato con le colleghe Suad Asla e Sheikha Agila nel 2021 per omaggiare una pioniera della musica Rai, Sheikha Rimiti. Cosa rappresenta Remitti per lei?
Sono abbastanza sensibile justement à ces figures qui nous ouvrent des voies, qui nous inspirent. J'ai longtemps aussi creusé, exploré les littératures américaines, afroféministes, ces trucs intersectionnels.
Sono piuttosto sensibile verso queste figure che ci aprono strade, che ci ispirano. Per me è stato importante cercare anche donne del Nord Africa che abbiano scritto testi poetici, che abbiano arrangiato, composto, cantato e che siano state sul palco. Sheikha Rimiti è stata una delle prime a fare tutto questo. Nelle sue canzoni c'è questa libertà di tono e di argomenti, parla tanto del mondo quanto della società, il che significa che posso identificarmi come una dei suoi piccoli eredi. È stata anche derubata molto. Molte canzoni che furono interpretate nell'epoca d'oro del Rai da personaggi famosi furono recuperate dall'industria francese, mentre la cultura Rai rimase nell'ombra. Qui, come altrove, la storia è la stessa. Patriarcato significa che a tutti i livelli della catena musicale spesso abbiamo solo uomini. Era quindi importante per me, insieme ad altre cantanti, mostrare tutto ciò che lei ha portato alla musica nordafricana. Mi ricorda anche Janis Joplin, aveva un fuoco sacro per l'arte, al punto da esalare quasi l'ultimo respiro sul palco. E questo modo di indossare con orgoglio abiti di origine nordafricana, l'enné, per me è sempre stato qualcosa di molto simbolico e molto forte. Avremmo dovuto suonare una sola volta per l'inaugurazione della piazza che porta il suo nome nel 18° arrondissement di Parigi. Ma è stato così luminoso, forte e gioioso. Abbiamo riunito le comunità nordafricane, persone di tante provenienze sociali diverse e generazioni diverse, e abbiamo visto quanto sia una figura unificante. Per noi artisti, ma anche per il pubblico e per chi programma, qualcosa di veramente magico sta accadendo con questo progetto.
départ, ça devait vraiment être juste un one shot, quoi, comme on dit. C'est censé être une inauguration, mais puis en fait, c'était tellement lumineux, fort, joyeux, fédérateur. À Barbès, ouais, ça avait réuni vraiment les communautés maghrébines, les gens de plein de milieux sociaux, de plein de générations. C'était des gens aussi plus bobos. Enfin, c'était marrant, quoi. C'est une figure qui nous fédère déjà nous, et puis même qui fédère le public, les programmateurs. Donc, il se passe quelque chose d'un peu magique, quoi, autour de ce projet.
Grazie ancora a Luisa Nanipieri per questa intervista a Nawal Bikrayem, di cui ci ascoltiamo un altro brano dall'album che vi abbiamo presentato. Sui Generis Radio Popolare, domani a Vimercate, all'auditorium della biblioteca di Vimercate in Piazza Unità d'Italia 2, ci sarà la presentazione di un libro che vi andiamo a raccontare, che si intitola S'avanza la mia ombra, a passi di lupa. L'autrice è Valeria Palumbo, che è giornalista e storica delle donne, che torna a trovarci. Ciao Valeria.
Grazie a voi dell'invito.
Grazie a te. Allora, partiamo da questo libro che abbiamo detto domani, sabato 8 di giugno, sarà presentato alla biblioteca di Vimercate, però appunto facciamo un passo indietro. Il libro è edito dall'Enciclopedia delle Donne, per cui tu hai già scritto, tra l'altro, altri volumi. Che cos'è? Che s'avanza la mia ombra a passi di lupa? Come possiamo raccontare questo testo?
Io direi proprio un ritratto, prima di tutto perché la protagonista è una pittrice, Romaine Brooks, ma è un ritratto collettivo, cioè di un gruppo di donne che furono definite le Samazone, le Amazzoni, non si definirono loro così, ma che rappresentarono una rottura completa in una Parigi pur rivoluzionaria, perché erano donne esplicitamente lesbiche, erano quasi tutte artiste, intellettuali, si ritrovarono in parte, insomma, nella casa di una di loro che si chiamava Natalie Barney in Rue Jacob 20 a Parigi. Quello che professarono fu proprio questo, una totale libertà di vita, per cui si vestivano, come si diceva all'epoca, da uomo, poi in realtà sono abiti che oggi porteremmo tutte, nonostante alcune di loro fossero molto ricche e quindi avrebbero dovuto solo fare al massimo le mecenate, invece vollero vivere del loro lavoro, professarono delle idee assolutamente avanti sui tempi, addirittura arrivando a teorizzare un terzo sesso.
Sono scrittrici, sono pittrici, sono attrici. Come vivevano loro stesse in quel momento storico? Questo ritrovarsi non era un nascondersi.
No, allora devo dirti che ovviamente le situazioni sono molto varie, perché le due protagoniste principali, che sono Natalie Barney e Romaine Brooks, erano miliardarie americane. Questo fa la differenza, perché essere molto ricche, e fra l'altro la crisi del 1929 non ha rovinato le loro fortune, permette sia un grande nomadismo, direi sia intellettuale che fisico. Alle donne era praticamente impossibile muoversi, le donne non avevano nemmeno il passaporto. Quando hai molti soldi riesci invece, come succedeva, a spostarti. Altre invece, e penso a René Vivian, che è stata una delle donne da loro amate, una straordinaria poetessa, fra l'altro il titolo del mio libro è tratto proprio da un suo verso, avevano molte più difficoltà, perché benché volessero, come dire, manifestare la loro diversità, il loro talento, le loro attitudini, si trovavano in una società molto ostile, per cui per esempio molte di loro sono morte giovani, sono morte con l'anoressia oppure con problemi di alcol o di droga. Romaine Brooks e Natalie Barney, e in parte anche la terza figura, diciamo così, intellettualmente più solida, che era Lili de Gramont, avevano alle spalle, come dire, solide fortune e anche evidentemente un carattere diverso. Romaine Brooks e Natalie Barney vivono quasi 100 anni, entrambe sono vissute 96 anni, a partire dal 1874 Romaine, 1876 Natalie, poi sono morte nel 1970 e 1972. Ripeto, hanno vissuto un po' ovunque. Per esempio, Romaine Brooks ha passato lunghissimi periodi in Italia, lei si chiama Romaine perché era nata a Roma, durante la guerra scelse in maniera, devo dire, proprio improvvida di vivere a Firenze, perché pensava che Mussolini non avrebbe mai dichiarato la guerra, invece ovviamente lo fece. In più Natalie Barney, la sua compagna, era ebrea, quindi immagina i problemi. Ma un punto di riferimento per tutte queste fu Capri. Probabilmente avete visto il film Capri Revolution di Martone. Beh, Capri è stata una sorta di isola franca per la libertà per moltissimo tempo, soprattutto per esempio per gli omosessuali anglosassoni e britannici in particolare, e lo è stata fino agli anni 50 del Novecento.
Le Amazon, appunto, come le abbiamo chiamate, come si chiamavano, erano note, riuscivano a fare il loro lavoro e a farselo riconoscere anche?
Dipende, evidentemente. Allora, Romaine Brooks partecipa a una esposizione internazionale di arti femminili che si tiene a Torino nel 1911 ed è quella che ha il quadro che si assicura il prezzo più alto, quindi ha un mercato. Lei per tutta la vita ha un mercato, è una ritrattista, fa solo ritratti, certo in quell'ambiente, nel senso che lei ritrae da Luisa Casati a Renata Borgatti, che è stata una grandissima compositrice e pianista, anche lei poliamorosa e lesbica, somigliava moltissimo a Liszt, quindi viaggiamo in un certo contesto. Alcune di loro però anche all'epoca sono diventate molto celebre, penso per esempio a Colette. come scrittrici. Per le scrittrici alcune fu più semplice. Virginia Woolf non fa parte originariamente dell'Amazona, ma ne condivide in parte, solo in parte direi, le idee. Penso al romanzo Orlando, uscito nel 1928. Fra l'altro, proprio nel 28 esce sia un altro romanzo a chiave che si chiama Lady's Almanac, che è un ritratto di tutte queste figure femminili molto trasgressive, molto all'avanguardia. Lo firma Juna Barnes, che poi, scrittrice famosa, scriverà La foresta della notte nel 1936, e sempre nel 1928 esce Il pozzo della solitudine di Radcliffe Hall, che è appunto la storia di un amore tra due donne. Alla fine una delle due rinuncia proprio per non rovinare la vita all'altra. Beh, Il pozzo della solitudine finì sotto processo, fu uno scandalo enorme, fu distrutto, riemerse solo negli anni 50 e adesso è stato ripubblicato in Italia da Neri Puzza.
Stiamo parlando con Valeria Palumbo del suo ultimo libro S'avanza la mia ombra a passi di lupa, Romaine Brooks e Les Amazon, viaggio tra artiste incendiarie. Questo titolo ancora, Valeria, ti volevo chiedere, S'avanza la mia ombra a passi di lupa, da dove viene?
È un verso di René Vivian, secondo me molto interessante, da questa chanson pour ma ombre, la canzone per la mia ombra, in cui lei in qualche modo rivendica tutto il dramma della sua vita. Io ho amato le donne, di questa cosa sono orgogliosa, ma ho dovuto camminare in qualche modo nel buio. Allora lei parla dei suoi passi all'alba, che l'alba disapprova, eppure lei procede avanti dritta come un cipresso. René Vivian è morta nel 1909, appunto consumata dall'anoressia e dagli eccessi, però devo dire, ed è sepolta accanto a Natalie Barney al cimitero di Passy a Parigi, però devo dire che nessuna di loro è tornata indietro, cioè anche nelle vicende più drammatiche, penso alla scultrice Thelma Hood, nonostante tutto non hanno rinnegato se stesse.
Senti, tu domani sarai, l'abbiamo detto, alla biblioteca di Vimercate con anche un accompagnamento musicale, giusto?
Sì, perché ogni volta, devo dire, con il mio compagno Carlo Rotondo, che è anche fotografo, facciamo due cose. La prima è ripercorrere appunto i passi di tutti i personaggi di cui mi occupo nei miei libri, perché secondo me andare sui posti è tutta un'altra cosa, nel senso, proprio perché per le donne era così difficile muoversi. Allora, rendersi conto di dove hanno vissuto e rendersi conto soprattutto della grande rimozione. Io sono tornata in tutti i posti vissuti da queste donne, non c'è una lapide, non c'è un segno, non c'è un ricordo. E l'altro, facciamo un ricordo, è sempre un lavoro sulle musiche dell'epoca, per tentare di capire un po' che cosa ascoltavano, che cosa si ascoltava, e anche perché credo che, come dire, non bisogna tanto parlare dei libri, bisogna invece parlare dei personaggi che andiamo via via riscoprendo, e fare una lezione teatrale, diciamo così, con l'aiuto della musica, aiuta anche il pubblico.
Bellissimo, allora domani alla biblioteca civica di Vimercate trovate Valeria Palumbo, che presenta il suo libro S'avanza la mia ombra passi di lupa, con accompagnamento musicale di Carlo Rotondo, come abbiamo detto, alle 17.30, l'orario ancora non l'avevo detto, domani sabato 8 giugno 17.30, biblioteca di Vimercate. Grazie ancora a te, grazie all'Enciclopedia delle Donne per questo tuo nuovo lavoro dato alle stampe, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Grazie ancora a Valeria Palumbo. Noi abbiamo tempo di andarci ad ascoltare un altro brano di Nawal Bin Krayem, che è un po' la nostra colonna sonora oggi. زيت في زينك والحياة مزين لك عينك تقريتها فوتة وبلوزة سفسيري لبسامة تروزة سفسيري لبسامة تروزة زيت بختار في الحلفاوي شني الزين وشني العين اللي يشوفك يبكش من القهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا وهرة حسرة يا ولا وهرة حسرة يا ولا وهرة يا حسرة على سفسارينا حسرة على سفسارينا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا مشى أزمان وجا أزمان والدنيا ما فيها ما أنت تبدلت ونسل عزيزة وانسانة ولا وفريسة أوين الزين وين العين
نجسر سري في الساحي لك حلسات في البلاد وين ماشي نفيقو يا عباد وين ماشي نفيقو يا عباد فولارا روز بالعدس الجيب تخبي تجيني روسيا ناري على سفسارينا الدم تحط في تركينا الدم تحط في تركينا يا حسرة يا ولا ورا يا حسرة يا ولا ورا يا حسرة يا ولا ورا يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا
Sui generis, in chiusura di trasmissione, vi voglio ricordare un paio di cose. La prima ve l'avevo già annunciata nella scorsa puntata, però mi sembra così interessante ripeterlo perché sono degli incontri interessanti. Ci sono degli open day ai consultori familiari per persone tra i 14 e i 22 anni, ci sarà sportello psicologico, visite con ginecologo, ginecologa e lo spazio libero per parlare di emozioni, della cura di sé, dell'affettività. Questi open day sono tra le 9 del mattino e le 15 del pomeriggio, ad ingresso libero, gratuito e senza appuntamento in alcuni consultori. Allora vi ricordo la data più vicina è quella del 18 di giugno, dove saranno aperti appunto a tutte le persone tra i 14 e i 22 anni dalle 9 alle 15 il consultorio di via Aldini al 72 e di via Fantoli al 7. Poi si va al 24 giugno con piazzale Accursio e via Olio. Il 26 giugno invece sarà aperto il consultorio di Largo Volontari del Sangue, il 27 giugno il consultorio di Via Ricordi 1 e quello di Via Sant'Erlembaldo al numero 4. Quindi questo ve lo volevo dire, sono degli open day, può essere interessante andare a scoprire appunto i servizi del consultorio, i consultori, i luoghi da difendere e da proteggere. Vi voglio poi ricordare anche, perché non lo faccio mai, mannaggia me, che sono ancora in vendita i biglietti dell'operazione Primavera. I biglietti della operazione Primavera sono veramente un modo così penso carino di sostenere la nostra radio, perché voi comprate il biglietto e quindi sostenete Radio Popolare, però poi magari potete anche vincere qualcosa. Io ho conosciuto tante persone che hanno vinto delle cose, io stessa tanti anni fa, prima di lavorare a Radio Popolare, ho vinto una torta per 30 persone e un cesto di dolci, era stato un momento veramente indimenticabile. Quindi insomma, prove di vita reale, è possibile vincere, più biglietti vi accaparrate e più naturalmente avete possibilità di vincere. Allora andate sul sito www.radiopopolare.it per comprare il vostro biglietto dell'operazione Primavera. Sui Generis torna venerdì prossimo dalle 21 alle 22, trovate tutte le nostre puntate in podcast sul sito www.radiopopolare.it e allora niente, una buona settimana, vi ricordo ancora di iscrivermi a mordiglia@radiopopolare.it anche per così suggerire qualche argomento per queste ultime puntate, che comunque cominciano già a riempirsi velocemente, le ultime puntate prima della pausa estiva. Un buon proseguimento di ascolto su Radio Popolare e una buona serata da Elena Mordiglia, a presto, ciao.